Ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La torta in cielo di Gianni Rodari.
Circa 6 mesi fa, cominciò a narrare il professor Zeta, ebbi l'incarico dal mio governo di studiare da un punto di vista particolare il problema del fungo atomico. Lo sai cos'è un fungo atomico? Lo sanno anche i sassi, è quel nuvolone mortale che si forma dopo l'esplosione di una bomba atomica, giusto? Pressa poco. Ora, come tu sai, il fungo diventa preda dei venti che lo sospingono in qua e là, avvelenando l'aria, avvelenando la pioggia e così via. Un bel sistema per distribuire dall'alto le principali malattie. Rifletti, però. Gran parte della nuvola atomica si disperde nell'atmosfera e i suoi effetti mortali vanno sprecati. Meno male. Come sarebbe a dire, ragazzo mio, tu non hai una mentalità economica, perché sprecare quelle preziose sostanze? Vorrà dire velenose. Velenose, appunto. Il mio governo ha pensato, se riusciamo a ottenere un fungo atomico dirigibile, lo possiamo far volare nell'atmosfera a nostro piacimento, esso girerà intorno al globo come una piccola luna, e noi potremmo farlo cadere qua e là, poi richiamarlo per aria, dirigerlo su un altro obiettivo, con una sola bomba si otterranno gli effetti di un intero magazzino atomico. «Che bellezza!» esclamò Paolo. «Che soddisfazione per quelli che dopo aver ricevuto sulla testa la bomba atomica si vedranno recapitare a domicilio anche il fungo! Ma sai, professore, che voi scienziati ne studiate proprio di buone?»
«Si fa per risparmiare», rispose il professore serio serio.
«Scusi, ma non si risparmierebbe di più se le bombe atomiche non si fabbricassero nemmeno?»
«Sono cose che tu non puoi capire, è politica, io non mi interesso di politica, io sono soltanto uno scienziato. Anzi, ahimè, lo ero.»
Continui, professore. Lei dunque accettò quell'incarico dal suo governo.
Sì, e mi misi subito al lavoro per progettare il fungo dirigibile. Non sto a dirti quanti esperimenti, quanto sudore
e quanti quattrini, commentò Paolo.
Insomma, un mese fa crediti di avere trovato la soluzione al mio problema. Passai i disegni alla fabbrica, sorvegliai personalmente tutti i preparativi, tutte le fasi della fabbricazione della bomba che doveva servire alla grande prova. Una bomba magnifica, te lo dico io.
Magnifica.
Te dico, bellissima. La più bella bomba atomica che sia mai stata fabbricata. Materiali di prim'ordine, rifiniture eleganti, un congegno perfetto, ricordo la cerimonia dell'inaugurazione, bandiere, coppe di champagne, pasticcini, una festa commovente. Il ministro non la finiva più di stringermi le mani. A un certo punto, per l'entusiasmo, lasciò perfino cadere un pasticcino nella bomba. Sai uno di quei pasticcini alla crema e al cioccolato? Lì per lì ci si fece sopra una bella risata. Non era successo nulla che potesse guastare i meccanismi della bomba. Almeno così pensavo. Ora, ahimè, non sono più dello stesso parere. Finalmente venne anche il giorno dell'esperimento. La bomba doveva essere sganciata da un aereo e scoppiare a 10 chilometri dal suolo, anzi dal mare. Secondo il progetto io stesso avrei sorvegliato dall'aereo il fungo atomico, l'avrei manovrato per mezz'ora, quindi lo avrei diretto a tuffarsi in un punto prestabilito dell'oceano.
Quale oceano?
No, figliolo, non posso dirtelo, segreto di Stato.
L'oceano segreto non c'è sulle carte geografiche.
Lasciami finire. Tutto andò bene fino allo scoppio della bomba.
Addio quattrini.
Ordinai al pilota di raggiungere una certa distanza dal fungo atomico e mi accinsi alla parte più importante dell'esperimento. Ma il fungo non si formò. La nuvola atomica si condensò rapidamente, assumendo la forma di un cilindro piuttosto piatto che ruotava con lentezza su se stesso. La cosa era abbastanza strana, ma il peggio fu quando mi accorsi che l'oggetto non rispondeva assolutamente ai congegni per la teleguida da me preparati. Tentai in 100 modi, da distanze diverse, da diverse quote, di dirigerlo da una parte qualsiasi, ma che non era dirigibile. Il pilota nervosissimo protestava che il carburante stava per finire, che dovevamo tornare alla base se non volevamo precipitare. Ero troppo disperato per preoccuparmi di tanto poco. Se vuoi saperlo, non mi importava nulla di precipitare, volevo prima riuscire a dirigere il fungo.
vorrà dire il non fungo.
E il non fungo, sì. Andò a finire che il carburante si esaurì. Dovemmo gettarci col paracadute. Il pilota più pratico di me manovrò il suo ombrellone in modo da cadere in mare per farsi ripescare dalla marina. Io invece finì a capofitto nel non fungo. Se avessi preso la mira non avrei potuto fare meglio. Caddi infatti, come potei constatare in seguito, proprio nel centro dell'oggetto. E si fece un bernoccolo al cioccolato. Ah, nessun bernoccolo. Piuttosto, senza volerlo, siccome avevo la bocca aperta, mi feci una scorpacciata di panna montata. Puoi immaginare come rimasi quando scoprì che tutti i miei studi e l'importantissimo esperimento ordinato dal mio governo si erano risolti per un banale errore in una torta, sia pure di proporzioni gigantesche.
Come rimasi?
Avrei voluto fare un buco e buttarmi nell'oceano, ecco come rimasi.
Ma che sciocchezza, scusi! Io mi sarei sentito l'uomo più fortunato del mondo. A lei non piacciono i dolci?
Certo che mi piacciono, li adoro. Anche i miei bambini li adorano.
Ah, lei ha dei bambini?
Ne ho due, uno più bello e più caro dell'altro.
E fabbrica bombe?
Ti prego, non torniamo su questo argomento. Ormai è dimostrato che io so soltanto fabbricare torte. Perché la colpa è certamente mia. Il pasticcino del ministro ha certamente contribuito a questo assurdo risultato. Ma se io non avessi sbagliato a fabbricare la bomba, neanche un milione di pasticcini avrebbero potuto provocare questa balorda reazione al cioccolato.
Ma lei dovrebbe sentirsi orgoglioso di quello che ha fatto. Lei è un benefattore dell'umanità.
No, non prendermi in giro.
E perché non ha fatto quel famoso buco per buttarsi di sotto?
Non lo so nemmeno io. I venti hanno portato la torta ha portato me. Da mangiare non me ne mancava, purtroppo. Avevo della carta con me e mi sono messa a fare i miei calcoli per trovare l'errore. Ieri sera stavo per riuscirci quando siete arrivati voi due. Ho seguito la vostra galleria, mi sono piazzato là per tenere d'occhio la situazione. Non sapevo che la torta avesse atterrato e tantomeno che avesse scelto proprio Roma per l'atterraggio.
Tutte le strade portano a Roma, ricordò Paolo. E adesso che cosa intenzione di fare? Professor Zeta si alzò e prese a passeggiare su e giù per la galleria, senza badare alle pozzanghere di rosolio e di menta in cui ficcava i piedi.
Il mio dovere è di distruggere questo oggetto perché non rimanga traccia del mio infelice esperimento.
Distruggere tutto questo ben di Dio? Ma professore, lei è matto! Qua c'è da mangiare dolce per un anno!
Questo è escluso. Distruggerò la torta, anzi, la farò distruggere.
E da chi?
È semplice. Dalle forze che la stanno cingendo d'assedio. Farò in modo, prima di tutto, da confermare la loro opinione che questa sia un'astronave extraterrestre. Poi farò vedere che i marziani stanno per passare all'attacco e attirerò sulla torta un bel fuoco concentrico. I lanciafiamme faranno il loro dovere.
Mai non sia, senza contare che morirebbe anche lei.
Morirò, è necessario. Non sarà la prima volta che uno scienziato si sacrifica.
Sarà la prima volta che uno scienziato morirà in una torta invece di mangiarsela. Ma io glielo impedirò. Non solo, ma farò sapere a tutti che razza di genio si nasconde qua dentro. Il nuovo Leonardo da Vinci, capace di trasformare le bombe atomiche in torta a cioccolato. Lei diventerà l'uomo più famoso della nostra epoca. Pensi, professore, su tutte le piazze del mondo l'umanità riconoscente le innalzerà dei monumenti.
Desidero solo un monumento, la tomba.
Lei è pazzo, professore. Ma pensi, pensi com'è bella la vita e com'è dolce la torta.
Io penso soltanto che come scienziato atomico sono disonorato per sempre. È inutile che tu insista, Paolo. Ho già deciso. La morte non mi fa paura. Piuttosto aiutami a mettere in atto il mio progetto.
Neanche per sogno.
E invece mi aiuterai. Porterai al comando antitorta un mio messaggio che dirà così. Da bordo l'astronave Marte prima ai terrestri. Avete mezz'ora di tempo per gettare le armi e per consegnarci in ostaggio 1000 bambini. In caso contrario, allo scadere del 30° minuto, scateneremo una scarica nucleare che distruggerà Roma in un secondo. Fermato il comandante. Bisogna trovare un uomo adatto. Beh, facciamo comandante Gor. Ti sembra un messaggio abbastanza minaccioso? Naturalmente non accetteranno mai di consegnarmi 1000 bambini. Sarebbero dei criminali. Non rimarrà loro che aprire il fuoco subito prima che scada il mio ultimatum. E sarà la fine per la torta. Finis, in latino. Ecco, ora ti scrivo il messaggio. E il professore cominciò senz'altro a vergare con mano tremante per l'eccitazione il testo dell'ultimatum. Giunto alla frase che riguardava il numero degli ostaggi, ebbe un'esitazione. 1000 bambini, e se dicessi 2000? Meglio 2000, faranno più presto a sparare e la mia agonia sarà più breve.
Non sprechi il suo tempo, gli disse Paolo con decisione. Non penserà davvero che io porti quel pazzesco messaggio al comando?
Eh sì, che lo porterai.
E invece no, glielo dico chiaro e tondo, no e poi no.
Ti butterò giù dalla torta con la forza.
Il professor Zeta disse queste parole con una strana espressione. Pareva, via, che stesse per scoppiare in lacrime. Finì di scrivere. Firmò col nome bizzarro che si era scelto, controfirmò inventando lì per lì dei caratteri incomprensibili.
Questo saggio di scrittura marziana, disse, li convincerà che non c'è trucco.
Piegò il foglio e lo tese a Paolo.
A te, obbedisci.
Altrimenti?
Altrimenti, te l'ho detto, ti butterò giù a calci.
Perché non prova? Il professor Zeta boccheggiò. Fece 1000 smorfie, ma gli si leggeva ugualmente negli occhi che non sarebbe mai stato capace di prendere a calci nessuno.
Non mi provocare, piagnucolò. Sono un uomo buono, io.
Un uomo buono che vuol far bombardare la torta perché nessuno possa mangiarne?
Ti prego, Paolo, fa come ti dico.
No! Il professor Zeta, nel calore della conversazione, fece un brusco movimento in avanti e afferrò Paolo per un braccio. Voleva solo pregarlo più caldamente. Ma aveva dimenticato la presenza di un testimone pericoloso. Pensando che Paolo fosse in pericolo, Zorro balzò su con un ringhio e addentò i polpacci del povero professore.
Ai, aiuto!
Fermo, Zorro, accuccia! Visto, professore, lei non può toccarmi, non può cacciarmi via. E finché io resto qua, la torta è salva, perché lei non vorrà far morire anche me. Almeno lo spero.
Se non avrò scelta, disse cupamente il professor Zeta, butterò il messaggio con un peso e tu morrai qua dentro, vittima della tua ostinazione. Ma non voglio arrivare a tanto.
E io non voglio che la torta vada distrutta.
Squeak, squawk, caracroc, brec, brac.
Cominciò a urlare nella sua lingua lo scienziato. Se mi parla a quel modo la capisco anche di meno, osservò Paolo tranquillo.
Squawk, squeak, squeak.
Il monologo del professor Zeta continuò per un pezzo. Egli appariva tanto disperato che Paolo cominciò a domandarsi se non stesse perdendo la ragione. Poi Zeta si calmò, riprese a parlare in italiano, ricominciò da capo con infinita pazienza a convincere Paolo a portare il messaggio.
«Lasciami morire nel mio errore»,
lo pregava. «Sarebbe il più grave errore della storia», rispondeva Paolo. Quanto durò quella strenua battaglia? Parecchie ore, pensiamo. E non è il caso di descriverne una per una le vicende, del resto puramente verbali. Sappiamo che a un certo punto Zorro cominciò a dar segni di irrequietudine, a rizzare le orecchie, a mugolare sordamente, fino a che non si tenne più, e si lanciò abbaiando fuori della torta. «Zorro, dove vai?» gli gridò dietro Paolo. E si affacciò lui pure sulla soglia della galleria a guardar fuori. E quello che vide lo fece scoppiare a ridere d'un riso allegro, pazzo, sgangherato addirittura.
«La situazione ti diverte», borbottò Zeta.
«Professore, quanti ostaggi voleva?»
1000, 2000.
«Eccoli, stanno arrivando da soli, senza bisogno del messaggio, e sono assai più di 2000!»
«Ma cosa vai dicendo?»
«Guardi lei stesso, professore, venga, venga a vedere! E voi sotto, ragazzi, arrivate in tempo!» Thank you. Dobbiamo tornare un momento indietro per seguire l'autoambulanza che portava all'ospedale, facendosi largo nel traffico con l'ululato della sirena, il professor Rossi, il professor Terenzio e la piccola Rita. I due scienziati si lamentavano in continuazione. «Oi, oi, 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 che dolore!» ruggiva il primo. «Ai, ai, che male! Chiamatemi un notaio, voglio fare testamento!» implorava il secondo. Gli infermieri cercavano di calmarli con parole di incoraggiamento e borse di ghiaccio sullo stomaco. Rita non credeva ai suoi occhi.
«Ma cosa hanno?»
«Hanno assaggiato un pezzettino di quel finto cioccolato dei marziani.»
«Finto!
O siete matti voi o sono matti loro. Era cioccolato vero, verissimo, e non era per niente avvelenato, altrimenti a quest'ora io sarei bella e morta. Ne avrò mangiato un chilo e non sono mai stata così bene.»
«Zitta tu, cosa vuoi mai capire?»
«Capirò bene se la pancia mi fa male o no. Non bisogna mica essere professori per sapere dov'è la pancia. Insomma, zitta, non disturbare quei poverini, vedi pure quanto soffrono.»
«Questo lo vedo, fanno come Paolo quella volta che beve la varichina per sbaglio.»
Gli infermieri rinunciarono a discutere oltre con quella piccola pettegola. Del resto l'autoambulanza stava ormai correndo nel viale dell'ospedale. Una buona dozzina di medici circondava Rita quando il caporeparto cominciò a visitarla.
«Che cosa ti senti?»
«Niente.»
«Qui ti fa male?»
«No.»
«E qui? E in questo punto? In quest'altro?»
«No, no, non sento proprio nulla. Ma cosa dovrei sentire? Non ho bevuto la varichina, ho mangiato solo roba di prima qualità.»
«Sta buona, sta buona, vedrai che ora ti passa.»
«Ma cosa mi deve passare? Vi dico che sto bene, e vi dico anche, se lo volete sapere, che quella cosa là sul Monte Cucco non è un'astronave, è una torta. Domandatelo a mio fratello, domandatelo al signor Geppetto.»
«Chi sarebbe questo signor Geppetto?»
«Non lo so, andateglielo a domandare chi è. Sta dentro, nella torta, proprio in mezzo, e se la mangerà tutta, beato lui.» Il capo reparto si volse agli altri medici, crollando tristemente il capo. «I signori hanno udito, la poverina delira. La sua mente malata mescola l'immagine di quel dolce fatale alle avventure di Pinocchio in una tremenda confusione. Evidentemente il veleno ha cominciato ad agire sui centri nervosi. Speriamo di poter fare qualcosa. Per cominciare direi proprio che un'iniezione calmante è indispensabile.»
«Oh, assolutamente indispensabile», risposero in coro i 12 dottori.
Rita scoppiò in singhiozzi e cominciò a chiamare la mamma, ma per quanto si dibattesse e divincolasse, dovette subire l'iniezione. Quasi subito i singhiozzi si fecero più radi e ben presto Rita si addormentò, mentre un'infermiera le asciugava le lacrime. Altri medici, intanto, visitavano il professor Rossi e il professor Terenzio. Li visitarono in lungo e in largo, dandosi il turno ad auscultare le loro casse toraciche e a battere coi martelletti sulle loro ginocchia per provare i riflessi. A dire la verità, però, non riuscirono a trovare molto. Del resto, sia il professor Rossi che il professor Terenzio, durante la visita, scoprirono con sorpresa di non poter indicare il punto preciso in cui avvertivano quei terribili dolori.
«Qui... no, qui non mi fa male. Forse qui... no, 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 qui no. Forse in quest'altro punto. Ma che... strano, non mi fa male nemmeno lì.»
Il professor Rossi era quasi mortificato di non sentire più il dolore. Il professor Terenzio non era meno confuso di lui.
«Non so come sia, ma non sento più niente», confessò.
«Se non si trattasse di due famosi scienziati», disse più tardi un medico ad un collega, «sarei quasi del parere che quel dolore se lo sono immaginato.»
«Già, un caso di autosuggestione, in altre parole, una gran fifa.»
Per prudenza, un'iniezione calmante venne fatta anche ai due illustri pazienti, che cominciarono quasi insieme a russare. Rita si svegliò qualche ora più tardi e immediatamente richiuse gli occhi per non vedere tutti quei dottori che dovevano essere tornati per farle qualche altra diavoleria.
«Dottori in pigiama», rifletté subito dopo,
dubbiosa. Riaprì gli occhi per controllare.
Non erano dottori, ma bambini e bambine del vicino reparto che avevano invaso la sua cameretta e ora la osservavano con curiosità. «Chi siete? Cos'è successo?»
«Niente», disse la più grande delle bambine dondolandosi nella sua vestaglia rossa. «Siamo malati anche noi, siamo venuti a trovarti».
«Ah, grazie», rispose Rita.
Ma la bambina dalla vestaglia non aveva finito il suo discorsetto. «Sai», proseguì, «abbiamo sentito quello che gridavi quando ti hanno portata qui».
«È vero che al trullo c'è una pizza dolce grande come una montagna?»
intervenne con impazienza un biondino con un braccio al collo.
«È vero, sì, ma i dottori non mi vogliono credere».
«Senti, ed è buona quella pizza?»
«Vorrei che poteste mangiarne quante ne ho mangiata io. È la migliore della terra, di sicuro. Anzi, è una pizza spaziale. È arrivata dal cielo proprio ieri».
«Che bellezza!» esclamò il biondino. «Che peccato!» disse la bambina con la vestaglia rossa.
«Perché peccato?»
«È peccato che non possiamo assaggiarla».
«Eh già», disse Rita sospirando, e intanto pensava. «Com'è facile intendersi fra bambini. Questi mica pensano che io stia delirando. Capiscono al volo che non racconto storie, che la torta è la pura verità».
«Mi dispiace davvero», aggiunse, «però quando esco ve ne porto un bel pezzo».
«E quando esci?» domandò il biondino.
«Questo non lo so, ma spero presto».
«E come fai a sapere se ci sarà ancora la torta quando uscirai?» domandò la bambina con la vestaglia rossa.
Rita non seppe cosa rispondere a quella domanda terribile. In un momento si figurò che dolore sarebbe stato per lei arrivare al trullo e sentirsi dire da Paolo che la torta non c'era più, che i soldati l'avevano distrutta o che un temporale l'aveva spazzata via. I bambini, ansiosissimi, aspettavano sempre che Rita rispondesse e la guardavano tutti insieme, e in ogni sguardo Rita leggeva la stessa domanda e la stessa paura. Allora non seppe resistere. Balzò dal letto e si guardò intorno cercando i vestiti. Come se l'avesse letto nel pensiero, la bambina con la vestaglia rossa disse: «I vestiti li tengono nascosti in un armadio, in un altro reparto».
«Non importa», esclamò Rita, «andrò così».
«Ma la sai la strada?»
«No», rispose, «domanderò».
«Brava, così ti riporteranno subito all'ospedale. Invece io so come arrivare al trullo, facendo il giro dei campi». Era sempre la bambina con la vestaglia rossa che parlava. Ma allora aveva già pensato a tutto, quella lì. Pareva davvero che avesse pensato a tutto. «Sentite», disse infatti, «io so anche come possiamo uscire dalla parte del giardino. Venite con me e fingete di giocare a nascondarella».
«Tutti?» domandò Rita, spalancando gli occhi.
«Sì, sì, veniamo tutti!» strillò il biondino, saltando per l'entusiasmo. «Non hai detto prima che la torta è tanto grande?»
«Ce n'è per tutti i bambini di Roma!» affermò Rita, quasi offesa.
«Ma allora bisogna avvertirli!» gridò ancora il biondino. «In corridoio c'è il telefono!» disse la bambina con la vestaglia rossa. «E io ho un gettone. Telefonerò a mio fratello e gli dirò di telefonare ai suoi amici e alle sue amiche. E ognuno di loro dovrà fare un'altra telefonata, e quelli che riceveranno la telefonata dovranno avvertire altri bambini con tutti i mezzi, anche a voce, per le strade, davanti alle scuole, nei cortili. Sei sicura che ce ne sarà abbastanza per tutti quanti?»
«Te lo giuro», protestò Rita mettendosi una mano sul cuore.
«Perché non facciamo fare un annuncio alla radio?» propose candidamente il biondino. Tutti scoppiarono a ridere e non stettero nemmeno a dirgli perché ridevano. La bambina con la vestaglia rossa corse al telefono.
«Pronto, sono Lucrezia. Sei tu, Sandrino? Stammi bene a sentire. Anzi, prendi prima un foglietto e una matita, perché ti devo dettare degli appunti importanti. Ci sei?»
«Ma cosa fa?» domandò Rita. «Perché ci mette tanto?»
«Al solito, ha pescato una matita senza punta».
«Pronto, Sandrino?»
«Cosa?»
«Adesso non trova il tempera matite. Prendi il mio, sta nella mia cartella».
«Presto, presto, per carità!» imploravano i bambini impazienti. «Se arrivano le infermiere, siamo fritti!»
Finalmente Lucrezia riuscì a dettare a Sandrino le sue istruzioni. Dettava come una maestra, senza fermarsi, senza imbrogliarsi mai con le parole, come se ci avesse pensato a lungo e il piano fosse tutto chiaro nella sua testa. Che testa quella Lucrezia!